your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
D'accordo con l'autore ed esecutore che abbiamo al telefono, ho scelto di, come dire, di stroncare l'ascolto di questo brano, ma scorrerà come sottofondo nel corso della nostra chiacchierata. Il brano appunto è la title track del recente album di Bob Salmieri con il Bastarduna Sextet. Quintetto Sextet, poi adesso ce lo dirà, perché su Spotify c'è scritto Sextet, sulla copertina del disco c'è scritto Quintet, quindi già abbiamo materiale di cui parlare. Ah sì, perché c'è Mateusz forse, che è il sesto incomodo, adesso vediamo un po'. Comunque, Bob Salmieri, dall'altra parte, che già ascoltiamo in sottofondo, benvenuto, anzi bentornato a radiocittaaperta.it, carissimo.
grazie Fabrizio per l'accoglienza.
Allora, intanto sciogliamo questo piccolo arcano, perché Sextet o Quintet, insomma, come dobbiamo chiamarlo?
Ma c'è stato un po' un impiccio quando è stato pubblicato il disco, perché in realtà siamo sei, però non su tutte le tracce siamo sei, cioè su tutte le tracce siamo cinque. A volte si alternano appunto il vibrafonista polacco con il pianista organista italiano, e quindi siamo sempre cinque, quindi c'era questo dubbio se chiamarlo sestetto o quintetto, alla fine praticamente tutte e due. Quindi
va bene, io comunque scrivo Bob Salmieri e basta e vado avanti così, mi dispiace per il resto dei Bastarduna, insomma, però insomma ho dei motivi di carattere proprio pratico per non ignorarli, ma insomma trascurarli brevemente.
Certo.
Allora, in realtà, come accennavo prima di chiamarti, questo album ha poi generato, adesso mi ci spiegherai meglio se è nato prima l'uovo o la gallina, il romanzo uscito per Margana, e mi raccomando l'accento, giusto?
Sì.
Edizioni, una interessante realtà di Trapani, che è appunto anche la, se non ricordo male, la tua città di origine, giusto?
Sì, esatto, che ci stanno ascoltando, tra parentesi, perché gli ho mandato il link.
Baciamo le mani. Allora, ci fa molto piacere, appunto, oltre che avere di nuovo la tua, come dire, piacevole presenza in radio, ovviamente anche dare spazio a queste realtà di editoria indipendente che, insomma, non ci stancheremo mai di supportare e di sostenere, per quanto è importante, appunto, il piccolo quando è così attivo ed importante. Quindi, chiusa questa parentesi di introduzione della, diciamo, la cornice del quadro di cui parliamo adesso, parliamo appunto di questa doppia idea di musica e anche romanzo.
Sì. Beh, sì, è nata ovviamente prima l'idea del romanzo, che poi dopo si è, essendo state fatte tutte e due le produzioni durante il lockdown, ovviamente c'è stato molto tempo per elaborare un po' tutto. Il disco, come già abbiamo detto l'altra volta, è stato fatto a distanza, quindi ognuno ha registrato nella propria abitazione o nel proprio studio, e nel frattempo, mano a mano che si andava avanti, siccome ci voleva un po' per ogni brano per registrarlo, perché veniva fatto appunto in catena, diciamo,
a rate, per così dire.
Esatto. E nel frattempo si sviluppavano i personaggi, e quindi ho approfittato, insomma, di tutto questo tempo che c'è stato per scrivere il romanzo, che comunque avrà un seguito perché sarà una trilogia. Quindi
immaginavo che quella sarebbe stata una domanda, perché appunto per come finisce lascia comunque, certo. Infatti finisce proprio con le classiche parole, ma questa è un'altra storia, quindi insomma io personalmente non vedo l'ora di poterla proseguire, perché la curiosità è tanta. Non svelo nulla di particolare, perché proprio nelle note di, diciamo, introduzione del libro, le prime pagine, in cui praticamente, dedicando il libro a tua madre Nina, confessi che il libro è particolarmente autobiografico, giusto?
Sì, ma come penso tutti i romanzi hanno qualche cosa di autobiografico.
Sì, però qui la cosa, scusami se ti interrompo, poi ti darò più spazio, certo. Però la cosa che lascia abbastanza sorpresi, insomma, stupefatti e piacevolmente impressionati, è il fatto che uno si può immaginare una storia autobiografica, ma con tutti questi personaggi da circo, perché è proprio il caso di dirlo, e con tutta la fantasia che c'è appunto all'interno della vita di un tendone di circo, si immagina che la parte di fantasia sia dominante, mentre invece qui ho proprio l'impressione che si tratti quasi di una cronaca riportata, diciamo, ai giorni nostri, di quello che ti ricordavi dell'epoca, giusto?
Sì, diciamo che c'è una vicenda principale, che è questa legata appunto al mondo del circo, che si svilupperà anche appunto nel prossimo racconto, e che sembra la cosa più fantastica, invece in realtà è quella più realistica, perché noi, la mia famiglia, c'è un forte legame con il circo, soprattutto col circo americano, perché la prima moglie di mio padre lavorava al circo americano, e quindi questa sorellastra anche che c'è nel romanzo esiste veramente. Quindi, diciamo, la storia che sembra più assurda in realtà è più legata invece a fatti reali. Poi ovviamente è tutto trasfigurato, tutto, diciamo,
in parte romanzato, insomma.
Esatto, sì, non è un diario, ecco, non è. Però, diciamo, la parte più assurda è questa, perché quando da bambino veniva al circo americano proprio nel quartiere nostro, qui a Roma, al Villaggio Olimpico, e mio padre, che era militare, che era una persona serissima, mi portava al circo, e lì ci facevano la festa i clown, i nanetti, e quindi diciamo che
sì,
era
proprio
una cosa che non riusciva a capire questa vicinanza che c'era con questi personaggi. Andavamo ai matrimoni, quindi era una cosa un po' difficile da capire. Poi si svelò col fatto che appunto che la prima moglie di mio padre era circense, poi morì di tubercolosi e rimase con questa sorellastra, insomma, qui vabbè, tutta la vicenda poi prende altre pieghe.
Però la cosa che ricordo, avevi raccontato quando ci siamo sentiti, credo prima dell'estate, parlando appunto dell'uscita dell'album, che poi appunto è uscito prima del libro, la cosa che, della quale, diciamo, sei più orgoglioso è degli amici che portavi, i bambini dell'età tua, portavi al circo e facevi proprio il figurone, perché c'era, che ne so, il trapezista che ti faceva ciao con la manina mentre si lanciava a fare le sue acrobazie.
Infatti sì, questo, diciamo, era perché il circo si fermava 2 o 3 mesi addirittura al Villaggio Olimpico, e quindi noi praticamente tutti i giorni andavamo al circo, ed era un'esperienza appunto un po' particolare, perché poi appunto ero riconosciuto e quindi mi sentivo importante.
Eri proprio il re del quartiere. Tra l'altro, sì, se non ricordo male, veniva allestito in corrispondenza di quello che adesso è l'area dell'auditorium.
No.
Lì c'era il tenda 7-Up, mi ricordo, c'era un teatro tenda che è stato allestito dove adesso sorge l'auditorium.
Sì, esatto. Invece il circo veniva messo proprio dentro al Villaggio Olimpico, nella piazzola dove adesso fanno il mercato il venerdì.
Dall'altra parte. E quindi, insomma, io reputo, forse adesso mi correggerai, però insomma reputo questa tua esigenza di mettere su carta i tuoi ricordi, a parte che lo dici proprio insomma anche per evitare che poi questi ricordi svaniscano da soli e che diciamo non ci sia più un modo di, come dire, di averli ben piantati nella testa, io reputo che sia una forma, se vogliamo, anche di seduta psicanalitica quella che hai voluto fare, diciamo autoanalizzandoti, o sbaglio?
Sì, non andrei così in profondità perché insomma comunque è un romanzo divertente, sì, insomma è tragicomico in qualche modo, però ma sì, quando uno scrive un po' fa questa operazione qui, cerca di fissare alcuni punti oscuri della propria vita, però insomma sempre con molta leggerezza.
Ecco. Sì, no, ma infatti lungi da me il voler come dire ingannare gli ascoltatori con diciamo l'idea che si tratti di un libro di complicato sviluppo e vicenda. Tutt'altro, anzi, è un libro particolarmente lieve, che è diverso da dire leggero,
certo,
insomma,
certo.
Ha una levità, una scorrevolezza unica, però insomma anche questo discorso che il titolo si ispira, come mi dicevi te in precedenza, a una specie di risposta al titolo dei Temptations, che era Papa Was a Rolling Stone, no?
Sì.
E quindi insomma c'è anche questa esigenza di andare a ritrovare, a ricercare perlomeno la figura paterna, no?
Sì, certo, perché insomma, senza entrare nei particolari, però ovviamente le vicende di queste sparizioni, di questi genitori assenti, ovviamente sono legate insomma alla vita reale. Quindi mio padre era militare, appunto stava spessissimo fuori per anni in missioni, e quindi diciamo c'era questa figura un po' mitologica che non si capiva che
sì, questa figura che eterea che appariva all'improvviso come una visione.
Sì, anche perché faceva il pilota militare, quindi nell'idea fantastica che un bambino ci può avere il padre che ne so sta a fare la guerra, no? Tutte queste cose qua. Quindi diciamo sì, insomma, è chiaro.
Te lo immaginavi che tornava col petto guarnito di medaglie?
Esatto, bravo.
Perché ovviamente poi i primi eroi della nostra infanzia sono insomma i genitori, insomma i padri soprattutto, soprattutto per i maschi, no?
Sì, assolutamente. Io ho avuto la fortuna di avere non solo un padre diciamo particolare, ma anche una madre particolarissima, come si evince dal romanzo, che è ancora viva e ha 95 anni, che è stata veramente una... come ti posso
una
dire?
Forza della natura,
sì, ho visto. Sì, un avanguardista, proprio una assolutamente innovativa, rivoluzionaria su tutti i punti di vista. E per cui diciamo due figure di riferimento molto molto importanti, con i loro lati negativi ovviamente, però insomma diciamo sono state figure di riferimento importantissime, infatti me le porto ancora dentro.
Allora salutiamola la mamma Nina, insomma, che appunto è stata una veramente una roccia sulla quale si è costruito diciamo tutto il castello di Bob Salmieri. Io prima di proseguire, siccome fondamentalmente come tu ben sai questo è un programma di musica, ma certo, siamo ben lieti di parlare anche di altri argomenti, però a me piace anche andare a proporre quello che come Bob Salmieri hai tirato fuori da questa vicenda come musicista, e quindi tra i tanti personaggi che costellano il racconto c'è anche la danzatrice di Bali.
Sì.
E quindi mi sembra opportuno adesso, prima di proseguire la nostra chiacchierata, ascoltare The Balinese Dancer, sempre dall'album And Mama Was a Belly Dancer, che appunto è alla base e comunque di contorno, se vogliamo, di sostegno del libro E Mamma faceva la danza del ventre. Quindi torneremo a parlare con Bob, ma adesso ascoltiamone un brano.
Bene.
E questa appunto è The Balinese Dancer, dall'album And Mama Was a Belly Dancer. Titolare del progetto è Bob Salmieri, che non stiamo diciamo ospitando solamente in veste di musicista, ma in veste di romanziere, perché appunto legato a questo album c'è un bellissimo, a mio parere, libro che si intitola appunto in italiano E Mamma Faceva La Danza del Ventre, pubblicato da poco da Margana Edizioni, che è appunto oggetto principale della nostra chiacchierata con l'ospite di oggi alle 14.26 su radiocittaperta.it. Allora, in diciamo fuori onda mi stavi preannunciando qualcosa di importante legato all'abbinamento tra musica e letteratura.
Sì, appunto ti dicevo che sto lavorando al seguito del romanzo e allo stesso tempo anche al seguito del disco, quindi ci sarà un secondo capitolo sia discografico che letterario. E stiamo pubblicando, già sono stati pubblicati due brani, un brano al mese su Spotify e su tutte le piattaforme, con i brani del nuovo disco, che poi alla fine l'ultimo brano sarà invece pubblicato con tutti gli altri insieme in un CD. Però diciamo, proprio per anticipare un po' i tempi, per non aspettare come per l'altro diciamo quasi un anno fra l'inizio e la fine, ogni volta che finiamo un brano lo pubblichiamo, e quindi già siamo al due brani.
Lola, stai portando avanti col lavoro.
Sì, mi porto avanti col lavoro. Abbiamo pubblicato Lola l'ammazza 7 e è uscito da pochi giorni Sister Jump, che sarà il titolo appunto del prossimo disco e libro, e fra un mese pubblicheremo il terzo brano.
Molto, molto interessante, no? Mi stavo già, come dire, attrezzando per a questo punto chiudere la nostra chiacchierata con l'ascolto di Sister Jump, anziché quello che avevo scelto io, perché è più, come dire, precorre i tempi, se vogliamo, è più di stringente attualità, come si dice in questi casi. E quindi insomma la cosa sta proseguendo, sta prendendo forma, sta sempre più prendendo corpo, perché evidentemente di carne da mettere al fuoco ce n'è in abbondanza, giusto?
La voglia. Ma poi sai, non avendo aspettative di così fallaci, ci si comporta di conseguenza, e quindi con calma, con tranquillità si fanno le cose che uno sa fare e riesce a fare, diciamo, semplicemente. Questo è quello che ci riesce meglio.
Beh, d'altro canto esiste slow food, no? Che è un discorso analogo, se vogliamo.
Cioè, esatto.
Come dicono a Napoli, arucur, dove corre, bravo, insomma.
Bravo.
In questa società che sembra quasi inevitabilmente costringerci appunto alla frenesia, ad essere sempre sul pezzo, ad avere sempre, come dire, una specie di ansia da prestazione che ci precede e ci perseguita, perché questa è la cosa bella, che è qualcosa che sembra che stiamo rincorrendo, invece è lei che rincorre noi, insomma. Viva la faccia di quando uno, insomma, si può permettere il lusso, come appunto in questo caso, di fare le cose con i tempi e con, diciamo, le modalità che gli sono più, come dire, adatte.
Sì, sì. Guarda, la pandemia da questo punto di vista è stata una mano santa, perché ha dato veramente un colpo grandissimo, diciamo, secondo me, a tutta questa frenesia di correre. Insomma, ci ha messo un po' tutti a riposo, poi ovviamente uno ha continuato a lavorare, però con un'altra prospettiva, con un'altra logica, no? Quindi si sa che le cose non c'è bisogno di farle domani, quando sono pronte, quando ci stanno, quando è tutto a posto, si tirano fuori. Quindi insomma, per me è stata molto positiva come esperienza, sperando che sia finita quella della pandemia.
Guarda, il problema secondo me è che purtroppo, siccome l'uomo è un animale che in qualche maniera deve anche adeguarsi e diciamo in qualche maniera rimettersi subito, risettare tutto, riposizionarsi in maniera da, come dire, provare ad avere sempre il controllo della situazione, di tutto quello che di buono, se di buono possiamo parlare, c'è stato, come dicevi te, a livello di riflessione, a livello di, come dire, di tempi un po' più dilatati, forse più a nostra misura, adesso come adesso sembra quasi come se dovessimo recuperare il tempo perso, che poi secondo me tempo perso non era, e quindi secondo me la frenesia è quasi doppia, è quasi un effetto di rimbalzo come per il PIL, no?
Assolutamente.
con tutte le conseguenze di ciò, perché insomma io ho il fiatone, in tutta sincerità, insomma, sarà pure la mascherina con la quale ancora abbiamo combattuto, però io ho il fiatone nel senso proprio fisico del termine, non so tu, ma la vedo un po' così.
Beh sì, io me la sto prendendo comoda comunque, insomma.
Bene, bene, sì. Anche perché poi insomma io credo che dovendo anche andare un pochettino a ritroso con i ricordi, insomma, ci sia anche un lavoro di ricerca sia interiore che anche di documentazione. Immagino che ti sarai messo, certo, a cercare fotografie d'epoca per avere quel supporto necessario per far sì che questi ricordi, che poi sono la base delle tue scritture, tornino a galla in maniera più nitida possibile, no?
Certo, ma sai una cosa, un particolare, appunto parlando di questo argomento della ricerca, ho trovato, in breve te lo dico, questo libro di poesie di poeti italiani in Tunisia. E sai che io sono fatto da tre dischi sui poeti arabi siciliani, e non sapevo che ci fosse invece una corrente, ovviamente meno importante, di poeti italiani, in particolare dei siciliani, emigrati in Tunisia fra l'Ottocento e il Novecento. In mezzo a tutti questi, diciamo, poeti, ci sta un mio parente.
Ma dimmi te.
E quindi, vedi, andando a ricercare, andando a scavare, escono fuori sempre cose
stimolanti,
inaspettate, certo. Poi vabbè, la Sicilia da questo punto di vista è inesauribile, no? Come fonte di tesori
e nascosti, di sorprese, certo.
Ma questo proprio non me l'aspettavo, questo Adolphe Salmieri, che è stato uno scrittore molto apprezzato in lingua francese addirittura.
E di che epoca era?
E inizi Novecento.
Ah, quindi insomma prima della tua nascita, prima della
sua
nascita.
Sì, molto prima. Proprio in pieno dominio francese, quindi diciamo era proprio uno scrittore di lingua francese addirittura, quindi nato sicuramente in Tunisia, scuole francesi e via dicendo, e quindi diciamo ho scoperto questo antenato.
Molto interessante. Senti, ma io appunto ho fatto ascoltare The Balinese Dancer, parlaci, anche se ovviamente senza, come dire, anticipare molto del libro, però parlaci brevemente anche di questi personaggi nello specifico. C'era un altro brano che a questo punto io sto mandando in sottofondo e non utilizzo come sigla di chiusura della nostra intervista, che appunto è l'amante del nano, no? Giusto?
Sì.
Quindi insomma, parlavi brevemente di quello che ti sembra più rilevante o più, come dire, stimolante anche dal punto di vista della scrittura tra i personaggi che costellano questo bel libro.
Guarda, la cosa più importante, secondo me, forse più interessante da dire sui personaggi, che non sono ognuno di loro rappresentativo di una persona vera, ognuno di loro è un po' un Frankenstein di vari personaggi conosciuti, quindi reali, che in qualche maniera li ho messi insieme, esattamente, sono usciti fuori questi personaggi, alcuni in modo diciamo più spiccato, altri meno, però diciamo hanno questa particolarità, che sono personaggi messi insieme con le caratteristiche di vari personaggi. Ad esempio mio padre, il cinese, è veramente un Frankenstein, che è il personaggio che a me piace di più e che mi diverte di più, perché ha insieme le caratteristiche di vari personaggi, di tanti personaggi che ne fanno quel pazzo furioso che è nel libro. Quindi diciamo la cosa che mi piace di più è proprio questa, non fare un dettaglio di un personaggio,
di un singolo personaggio, certo.
Esatto, ma cercare di mettere insieme le caratteristiche di alcuni. Poi altri, come quelle le signorine della scuola, le suore, quelle sono tutte vere, tutti personaggi reali e sono proprio così come erano, ma questi invece della spettacolo.
Quindi anche,
sono...
anche l'amore segreto.
Sì, quello è tutto vero.
Quella è una storia veramente incredibile.
Sì.
Non ne diciamo nulla perché appunto toglieremmo una buona parte del gusto e della sorpresa. Però insomma è veramente affascinante il mondo che viene descritto da Bob Salmieri in questo E mamma faceva la danza del ventre, proprio perché si stenta in certi casi insomma, voglio dire, è ovvio che ci sono dei particolari che sono talmente evidenti, che corrispondano al vero, che non possono mettere in dubbio, diciamo, la fonte o comunque l'idea di base di questo libro. Però ci sono delle storie talmente incredibili, dei racconti, degli episodi talmente incredibili che rendono tutto molto affascinante, proprio perché invece sono veri, insomma, che come succede spesso, che la realtà supera l'immaginazione, insomma, e quindi non poteva che essere materia Parliamo addirittura di 3 libri, quindi insomma ce ne
abbiamo,
per un beh, insomma, come si suol dire, il secondo c'è, giusto?
Sì, sì.
E allora, come si dice, non c'è 2 senza 3, no?
Infatti.
Senti, volevo sapere se però, ecco, tra i lati fortemente negativi della pandemia c'è il fatto che se da un punto di vista creativo gli artisti hanno potuto in qualche maniera sopperire, appunto creando ognuno nella propria stanzetta o comunque collegato con la tecnologia, continuare a creare, poi però quello che manca è la condivisione, il mettere in pubblico quello che si è creato. Tu come stai messo a questo livello? Cioè, quanto la pandemia ti ha, come dire, impedito, per esempio, una presentazione, più presentazioni del progetto al pubblico? Insomma, questa è una domanda importante.
Certo, ma ovviamente è stata una batosta, perché avevamo delle cose bellissime da fare, dovevamo andare in Azerbaigian, andiamo a presentarlo all'auditorium dove presenteremo il progetto di Erodoto Project ad aprile invece, e diciamo, quindi sono saltate tutta una serie di cose. Ovviamente il live è la base un po' di tutto, no? Anche se a me, ti devo dire la verità, piace molto anche il lavoro di studio, mi piace tantissimo comunque lavorare così in solitaria, però certo quell'aspetto, sono saltate tantissime cose, alcune sono state fatte in seguito, proprio 20 giorni fa siamo stati a suonare in Sicilia ed era un concerto che dovevamo fare 2 anni fa, quindi diciamo alcune cose sono state rimandate, altre invece sono state annullate perché sono saltati i collegamenti, ovviamente, sai, 2 anni di distanza. E per cui è stata molto grave, però io ti ripeto, prendo le cose con molta leggerezza, nel senso che è così e non mi ci addanno, ecco, mi dispiace, ma cerco di fare altre cose, cerco di studiare di più, cerco di elaborare di più appunto la tecnologia, quindi i rapporti a distanza, no? Suonare ad esempio, avere come ospite Mateusz, questo giovane vibrafonista polacco, grazie alla tecnologia, perché noi non ci siamo mai visti, eppure a distanza siamo riusciti a comunicare.
Quella è una cosa favolosa, certo.
Sì.
Insomma, volendo ironizzare, visto che ci accomuna il fatto che andiamo più o meno dallo stesso parrucchiere, insomma, non c'è nulla per cui strapparsi i capelli.
No,
ecco.
No, secondo me no. In qualunque situazione, secondo me bisogna prendere se uno ci riesce, prendere le cose, cercare di indirizzarle, ma poi se vanno da un'altra parte, uno un po' si deve adeguare, ecco,
certo.
Insomma.
Quindi, in questo c'è molto del sangue siculo che scorre nelle due vene, insomma, che però ovviamente, come in tutte le cose, se è portato all'eccesso, all'esasperazione, è un tirare a campare, forse.
No, ma infatti non è quello, certo, è cercare di ovviamente indirizzare le cose, ma poi le cose sono più grandi di noi,
certo.
Chi se lo poteva immaginare una pandemia?
Il granello di sabbia nell'ingranaggio, purtroppo.
Capito, quindi poi certo uno si deve adeguare e deve continuare a fare quello che gli viene di fare, però insomma, come mi diceva appunto uno di questi personaggi, non stiamo salvando vite umane, cioè non è che stiamo operando a cuore aperto, no?
Certo,
cioè,
certo.
Si fa arte, si fa musica, si fa letteratura, però insomma, ecco, diciamo, poi se una cosa salta non muore nessuno.
Sì, magari approfittarne per fare un lavoro un po' più certosino, essere un pochettino più meticoloso, appunto anche nella ricerca delle fonti o comunque delle atmosfere da ricreare, documentarsi anche perché poi tante cose, a me capita per esempio quando in televisione fanno vedere qualche film, che ne so, di anni 70, insomma, io già ero, come dire, mi ricordo tante cose di quegli anni, però vedere certi paesaggi urbani, vedere certi spazi totalmente diversi da come me li sono, come dire, per tanti anni memorizzati e ricordati, è comunque una sorpresa. Quindi anche andare a verificare che, per esempio, che ne so, negli anni 70 c'era, dico una stupidaggine, però c'era un solo canale televisivo, i primi anni 70. Queste cose qua, ovviamente, poi per certi versi, se fossero, come dire, sufficientemente in qualche modo tenute presente al momento in cui, per l'appunto, dobbiamo ricordare, raccontare, eccetera, eccetera, cambiano di parecchio lo sviluppo del racconto e del ricordo, no?
Assolutamente, infatti io mi sono documentato tantissimo sull'avanspettacolo e su questo fenomeno, che ad esempio che non conoscevo, delle go-go dancer, che hanno dato, cioè prendono il nome, hanno dato il nome a tutto ciò che negli anni 60 e 70 veniva chiamato con go-go come desinenza, no? E quindi il bar a go-go, whisky a go-go, tutte queste cose qui, nasce da queste pazze furiose in Inghilterra e in America che a un certo punto nei concerti o nei bar o dove si suonava, a un certo punto appunto saltavano sui tavoli e si mettevano a ballare con queste miniconne, con questi valoni, e quindi figurati se poi non le inserivo dentro al romanzo.
Lì no? C'era proprio piatto ricco, micificco.
Chiaro.
E quindi... poi tra l'altro questi locali, siccome proprio per loro stessa, come dire, idea concettuale, erano un luogo, diciamo, aperto nel senso anche mentale, ovviamente.
Certo.
E poi sono stati alla base di tante cose importanti. A proposito di Whisky a Go-Go, ricordiamoci il locale nel quale praticamente si è fatto le ossa Frank Zappa, sì. E che ovviamente non posso dire che non sarebbe stata la stessa cosa Frank Zappa senza l'humus di questo locale nel quale, diciamo, ha pascolato per un po' di anni quando era giovincello, però indubbiamente è importante sottolineare quanto l'ambiente circostante poi sia, come dire, decisivo e significativo per quello che poi è lo sviluppo anche di un linguaggio artistico.
Ah, certo, pensa il Piper a Roma, insomma, senza andare tanto lontano, no? Che negli anni 70 è stato proprio un punto di riferimento insomma, per tantissime persone. Certo, il luogo fa
la differenza,
Monaco, certo, è chiaro.
E quindi questa cosa di Whisky a Go-Go, poi tra l'altro, insomma, io adesso che mi ci fai pensare, anche bazzicando per vari motivi la zona di via Barberini, via Bissolati, sì. Dalle parti di via Veneto era pieno di questi locali,
certo,
insomma,
come no,
ovviamente,
no,
molti dei quali erano, diciamo, di losco, sì, ambiente, sì. Di dubbia, sì. Fama, però insomma è comunque una parte importante della nostra cultura della seconda metà del Novecento, che anche attraverso le tue riletture si può andare ad analizzare.
Certo.
Senti, allora, caro il mio Bob, sono già le 14:42 e dobbiamo in qualche maniera tirare le fila e chiudere un pochettino il discorso. Sì. Allora, ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che il motivo principale, oltre al piacere appunto di averlo sempre come nostro ospite Bob Salmieri, il motivo principale della sua presenza è l'ultima fatica, che però insomma mi pare di capire che non sia una grandissima fatica per fortuna, che è un romanzo appunto. Poi tra l'altro la cosa bella è che il libro prevede anche il CD incluso, giusto?
Sì, esatto, sì.
E appunto, E mamma faceva la danza del ventre, pubblicato quest'estate dalla Margana Edizioni di Trapani, che è la prima parte di una possibile e auspicabile trilogia, di cui però almeno il secondo volume è cosa fatta, o più o meno, sì, comunque è determinata. Quindi io ti lascio un altro pochino per un piccolo, diciamo, saluto finale. E poi dopo appunto ci salutiamo.
Ok, ricordo che il libro si trova su Amazon anche, purtroppo ci siamo per fortuna insieme al disco, e quindi o direttamente dalla casa editrice.
Ricordiamo essere Margana Edizioni,
esattamente, sì.
Che salutiamo perché sappiamo essere all'ascolto.
E
a beneficio loro, tuo e di tutti coloro lo vorranno, ricordo che appunto a breve, diciamo nel corso del pomeriggio, sarà disponibile il podcast di questa nostra chiacchierata, che appunto sarà cosa a sé rispetto al classico podcast dell'intera trasmissione. Quindi chi vorrà potrà ascoltare o riascoltare la nostra chiacchierata di oggi con Bob Salmieri e ascoltarsela come, dove, quando vuole, insomma.
Bene.
Allora, io a questo punto, caro il mio Bob, sono costretto, come purtroppo in questi casi diciamo è inevitabile, a salutarti ringraziandoti per la tua presenza.
Ma grazie a voi.
Ovviamente augurandoti ogni bene per quello che riguarda questo e tutti i progetti futuri, ovviamente per chi vuole seguirti le pagine social dei vari appunto social network sono disponibili ed aggiornate, come immagino sia, giusto?
Certo.
E quindi in anteprima, se vogliamo, comunque fresco di pubblicazione, salutiamo il nostro Bob Salmieri con l'ascolto del secondo, comunque di uno dei primi brani dell'album che farà da seguito a E Mamma faceva la danza del ventre, quindi a And Mama Was a Belly Dancer, il cui titolo è Sister Jump. Per il momento abbiamo i brani, ma a breve avremo anche diciamo il corrispettivo su carta. Esatto. Grazie ancora. Sister
Grazie
Jump, Bob Salvieri, Bastard Una Quintet.
Thank you. radiocittaperta.it, la tua radio online.